E siamo arrivati anche questa mattina col solito puntuale ritardo, ma ce l'abbiamo fatta. Questa è Vagamondo, in diretta dagli studi di Via Paolo Fabbri 110. Io sono Maurizio, a fianco a me in conduzione c'è Fra.
Buongiorno a tutti.
Che si è appena svegliata, come avete sentito. E in regia invece un folto gruppo che vi presenterò tra poco, appena riusciamo a ricostruire un po' tutti i nomi. Allora, cominciamo col dare i nostri il numero di telefono con cui potete chiamare e intervenire in diretta, che è 051 34 64 58, oppure potete mandare un SMS per commentare quello che diciamo al 333 18 09 494. Vi do anche i riferimenti web: www.vag61.info, su cui potete anche, diciamo da domani, scaricare la puntata che state per ascoltare quest'oggi, www.zic.it, che invece è il nostro quotidiano di informazione online, e www.inventati.org/malabocca, che è il sito web del network della comunicazione antagonista che cura questa trasmissione. Oggi parliamo di Rom. Lo facciamo perché nelle prossime settimane qui a Vag61 si svilupperà, si snoderà una lunga serie di iniziative che tenteranno di sviscerare, di approfondire tutto ciò che riguarda questo popolo che negli ultimi mesi abbiamo visto spesso suo malgrado alla ribalta delle cronache. Cominceremo a farlo tra un po', ma alla fine della puntata invece cominceremo anche a parlare un po' di Vicenza in vista della 3 giorni di mobilitazione europea contro il Dal Molin, che ci sarà il 14, 15 e 16. Adesso ci prendiamo la prima finestra musicale, vediamo cosa ha preparato per noi la regia e torniamo qui in diretta fra pochi minuti.
Taxista mutilato, foraio, sciancato, negro, povero, malato, destino.
rieccoci in diretta, questo è Vagamondo, eravamo in debito di un saluto alla nostra regia, salutiamo quindi Giacomo, Flavia e Simona. Allora, oggi... Eccoli, li abbiamo sentiti, ci sono, abbiamo confermato che tutto sta funzionando. Allora, oggi, si diceva, parleremo di Rom e lo facciamo a partire da una ricerca molto interessante che si chiama Alla periferia del mondo, il popolo dei Rom e dei Sinti escluso dalla storia, a cura della Fondazione Roberto Franceschi e di Isabella D'Isola. È una ricerca fatta nel 2003 e, come si può leggere anche nella prefazione, si tratta di un libro nato a scuola, e questo lo rende ancora più interessante anche per le dinamiche con cui è venuta fuori l'idea di questa pubblicazione. Appunto, nel 2003 un'assemblea degli studenti del liceo classico Beccaria di Milano alcuni liceali vengono a sapere per la prima volta che mezzo milione di zingari è morto nelle camere a gas. Da qui si sviluppa una serie di incontri e dal materiale che viene raccolto per la preparazione e lo svolgimento di questi incontri viene fuori l'idea di fare questo libro, di cui gli autori, diciamo, principali sono quattro studenti, ma non solo.
Infatti oggi ci preoccupiamo soprattutto delle vicende storiche che riguardano il periodo del nazifascismo, che va a riunirsi alla storia della comunità Rom e dei Sinti, che anche in questo periodo si sono visti coinvolti nella violenza e nelle barbarie perpetrate dai nazisti. Il fatto è che la storia spesso tende a nascondere questo aspetto del nazifascismo, e il primo capitolo di questo libro, Alla periferia del mondo, ci parla appunto di Sinti e Rom nel periodo del nazifascismo. A parlarne qui con noi oggi c'è l'autrice appunto di questo capitolo, che è Giovanna Boursier. Dovremmo averla in collegamento. Buongiorno Giovanna. Ciao. Dicevo appunto che lo scritto che appunto ti riguarda parla di questo aspetto del nazifascismo, ossia come i Rom e i Sinti hanno vissuto in questo periodo, e alla luce del fatto che la storia che noi studiamo a scuola ne parla genericamente, sappiamo che non ne parla, nel senso, sappiamo che ci sono state vittime Rom e Sinti all'interno dei centri dei lager, dei lager nazisti, ma non si sa quante erano queste vittime, perché fossero lì dentro, quali sono le ragioni e quali sono gli aspetti particolari della persecuzione di Rom e Sinti.
Magari si citavano gli zingari, gli associali, soprattutto non si è mai detto nulla sulle ragioni di questa persecuzione, no? Perché i Rom e i Sinti sono stati sterminati esattamente come gli ebrei, in quanto razza zingara, cioè le aberranti e non motivate teorie razziali applicate agli ebrei sono state applicate ai Rom e ai Sinti. Per cui si è detto per tanto tempo, quando si parlava di deportazione degli zingari che erano stati internati come criminali, invece erano stati internati come razza. Addirittura a un certo punto ci sono due studiosi nazisti che fondano la teoria del Wandertrieb, cioè l'istinto animalismo, se non ricordo male, per cui la socialità zingara non era dovuta a ragioni di comportamento, rubavano, erano nomadi, pericolosi, eccetera, per ragioni di comportamento, ma per cause genetiche, perché il loro sangue era irrimediabilmente tarato, quindi erano considerati un popolo irrecuperabile. Vabbè, poi qua si aprono mille capitoli di storiografia, io adesso è inutile che apra, però è vero che più o meno fino agli anni Ottanta che solo alcuni singoli studiosi seguono le tracce di questa storia, trovano documenti, ascoltano le vittime, tant'è che c'è una sentenza che mi pare che sia del 56 della Corte Suprema tedesca, che di fronte a questa documentazione addirittura divide lo sterminio dei Rom in due fasi, no? Prima della deportazione da Auschwitz e dopo. E solo da quel momento lì considera, dalla deportazione da Auschwitz, considera la persecuzione dei Rom e dei Sinti razziale. E questo perché la persecuzione razziale va risarcita e nessuno ha intenzione in questo mondo di risarcire i Rom e i Sinti, no? Per cui dividerla in due vuol dire risarcire meno e comunque risarcire solo chi è stato da Auschwitz. E Auschwitz è un luogo dal quale, come sappiamo, difficilmente si torna.
Ecco, secondo te perché c'è questa tendenza a nascondere e oppure a non parlare di questo aspetto della vicenda storica?
Perché c'è ancora oggi, cioè perché i Rom sono, mi viene da dire anche per qualcuno questa cosa è comodo, ma però sono ai margini, stanno fuori. Noi quando parliamo di Rom e di Sinti, immediatamente abbiamo una visione di persone emarginate, senza sapere che la maggior parte dei rappresentanti, delle persone che appartengono a questo popolo non sono neanche riconoscibili da noi, cioè sono professori universitari che vivono nell'est europeo. I Rom sono un popolo assoluto, sono stati, perché poi in tutte le situazioni di guerra, sto pensando alla Jugoslavia, di nuovo le prime vittime diventano scusatemi, ma io ho anche la tosse, dicono loro, no? Però l'immediata schematizzazione dell'altro in un contesto di emarginazione con i Rom si fa sempre. Quindi figuriamoci se non si fa rispetto a una tragedia che da un certo punto di vista, non mi ricordo chi, potrà pure essere un'occasione per riconoscere la storia lì, no? Invece è completamente dimenticata, e tanto da poter ricreare in alcuni paesi, in particolare nei nostri paesi, delle situazioni analoghe, perché oggi c'è questo bellissimo libro di Nando Sigona, di cui io mi ricordo titolo, che è proprio sul campo come ghetto, no? Abituati a pensare nei campi, ma nessuno di loro è nomade, vuole stare in un campo, vuole stare ai margini, no? Io spesso ho scritto per anni nomadi, non sono più nomadi, no? Sono un popolo di persone che stanno in Italia da mezzo secolo. Come facciamo a chiamarli nomadi? E comunque abbiamo chiamato nomadi chi nomadi, quelli che nomadi non erano, non abbiamo riconosciuto che il nomadismo è circoscritto magari a certe regioni e a certi periodi. Abbiamo creato un'immagine del Rom che poi si attaglia perfettamente al contesto in cui lo vogliamo mettere, adesso nei campi, adesso tra il responsabile criminale da cellare con gli elicotteri, spenderli sulle rive del Tevere, verso i quali indirizzare i decreti della sicurezza. Senza nessuna conoscenza, quindi la mancanza di conoscenza allora come oggi è utilissima, no?
Sì, anche perché leggendo appunto il tuo capitolo riguardante l'Italia, io ho notato ci sono molte relazioni tra quello che accade al tempo e oggi. Anche in Italia ci fu una politica durante il fascismo di ordini di sicurezza nei confronti di quelli chiamati zingari, e anche in Italia furono internati, diciamo che come oggi l'idea che il popolo italiano aveva al tempo era che fossero appunto nomadi, che rubassero, fossero dei criminali, e con il fascismo c'è stata questa spinta di questa unione di questo senso comune che c'era dello zingaro unito alle politiche restrittive che operava il fascismo, e anche oggi succede così, c'è un'opinione comune dei Rom visti come dei potenziali criminali, e a cui si lega poi tutta la politica di sicurezza che questo governo sta attuando.
Io su questo, se posso, volevo dire, tieni presente che tutta la ricerca sull'Italia è ancora in gran parte da fare, però la cosa che io ho fatto è stata, che in Italia non era mai stata fatta, di trovare i documenti che confermano delle situazioni che erano state ipotizzate fino a quel momento lì, cioè quelle dell'internamento. Allora, se c'è queste carte, dove sono riportate non proprio le storie, ma i motivi degli arresti, si accorge che sono storie simili a quelle di oggi, sono giostrai, sono allevatori di cavalli, sono girovaghi che vendono, mi sembra, stoffe di canape, cesti, e mano a mano che arriva il fascismo, cioè che le politiche fasciste si intensificano e che arriva la guerra, sono sempre più circondati, schiacciati da norme che li condurranno poi verso il destino del sterminio nazista. E le prime norme, cioè i primi decreti, sono questo decreto del 40, è un decreto che dice espelleteli, quindi dice esattamente quello che si dice oggi, non solo dei Rom, però anche, cioè via, via, per un sacco di anni si è detto che i Rom erano jugoslavi, no? Cioè, i Sinti sono in Italia da 500 anni, come si fa a dire che sono jugoslavi? Oggi io sento fare una confusione impressionante fra Rom e rumeni. Cioè i rumeni o i romeni con la O sono abitanti della Romania, invece i Rom sono i Rom. Non si possono sovrapporre le due parole perché hanno una radice etimologica simile. Si sovrappongono chiamandoli stranieri, e questo veniva fatto anche nel 1940, e ci sono tutti questi decreti che dicono rastrellateli e portateli alla frontiera, e poi a un certo punto il rastrellateli e portateli alla frontiera nel settembre del 40 diventa rastrellateli e metteteli nei campi di concentramento. I campi di concentramento erano tanti in Italia, ce n'è uno in particolare su cui un po' di ricerca si è fatta, che si chiama Agnone,
sì.
Che sembra che fosse un campo che i fascisti volevano utilizzare solo e esclusivamente per i Rom. Erano tutti posti terribili, Agnone vicino a Bivernia, vicino a Campobasso, era in un convento, in montagna, insomma. Ed era sempre un campo nell'Italia centrale dove stavano in dei casermoni senza luce. Agnone è un posto che io ho rivisto, cioè che ho visto, e ci sono andata con una Rom che vive qua a Roma e che era stata lì. Ed è stata una cosa impressionante, perché lei adesso mi sembra che sia una specie di convitto per anziani, ma lei mano a mano che entrava dentro questo palau, questo caseggiato, si ricordava le persone che erano morte di fame, si chiama Milka Goman lei.
Sì, e riguardo a questa questione, una cosa che mi ha fatto pensare è che tu dici che la maggior parte di coloro che si sono occupati della persecuzione fascista nei confronti di Sinti e Rom liquidano la questione come degli ordini fatti per la sicurezza del paese. In realtà non si ammette mai che sia stata una politica razziale nei loro confronti, mentre invece alla fine in pratica effettivamente gli zingari erano internati già per il semplice fatto di essere zingari, cosa che anche adesso si parla di sicurezza, ma in realtà io vedo una linea di intolleranza e razzismo nei loro confronti.
Beh, certo, ma quando tu, al posto del identificare la colpa, diciamo, come colpa individuale, con un responsabile che è la persona singola, la mette in gruppo, addirittura in popolo, no? Per cui appunto quello che io dicevo prima, Rom, rumeni e che uccidono, no?
Stai facendo l'operazione lì, questa cosa
si chiama razzismo, cioè
nessuno dice che se Amanda Knox ha ucciso la sua compagna convivente, gli americani sono tutti, cioè
meglio non abitare
cosa che si è fatta invece per i Rom.
Per questa storia agghiacciante, terribile dell'assassinio di Giovanna Reggiani, però è stato detto è il popolo, un popolo che, cioè, non so come dire, lì a Tor di Quinto c'era questa situazione qua, c'era il buio pesto e questo qui ha assassinato questa donna, ma è uno che l'ha fatto, non sono...
Sì. Da un fatto singolo si è passato invece a dare una colpevolezza collettiva.
A un gruppo, cioè tu dici sono i Rom, se noi mandiamo via i Rom da questo paese abbiamo risolto il problema, non è vero, il primo a saperlo è il sindaco di Rom, che tra l'altro, come dire, tutti gli anni va con gli studenti delle scuole, nei licei, a raccontare la storia della deportazione, a fare in modo che i ragazzi giovani imparino, che sappiano che cosa è successo, e poi non capisco come possano riflettere veramente su politiche della sicurezza, che sono politiche da questo punto di vista antidemocratiche. Ripeto, per il solo fatto di prendere un episodio, un singolo colpevole, che poi colpevole non è fino a che non è dimostrato in un processo, e stabilire che fa parte di un gruppo che va eliminato dal nostro paese. Mi pare pesantissima questa cosa in un paese che ha vissuto la nostra storia e che, come giustamente stiamo dicendo, forse ne ha dimenticato un paese.
Sì, forse ci siamo dimenticati infatti di parte della nostra storia. Bene Giovanna, noi ti ringraziamo per la collaborazione e ci sentiamo prossimamente quando riparleremo di queste questioni.
Grazie.
Grazie mille, arrivederci.
Appunto, l'accenno finale che Giovanna Bursier faceva al sindaco di Roma, che altri non è che il mitico Walter Veltroni, anche segretario del Partito Democratico, ci dà là, insomma, per ricordare che di fatto per quella la linea dell'intolleranza, dell'esclusione, è con questo sfondo che difficilmente non si può definire razzista, è una delle dorsali su cui il progetto stesso del Partito Democratico e quindi del modello di governo che il fu centro-sinistra e ormai centro e basta ci prospetta per gli anni a venire. E con questa iniezione di ottimismo, ma purtroppo abbastanza giustificato, diciamo, ritorniamo a sentirci un po' di musica e poi direi anche qualche minuto di pubblicità, poi torniamo qui in diretta e proseguendo il nostro viaggio all'interno anche delle iniziative che VAG si appresta a preparare per affrontare la questione Rom.
Musica!
E questo era Django Reinhardt con Minor Swing. Pubblicità.
E rieccoci in diretta. Questi sono i microfoni di Vagamondo. Siamo qui in via Paolo Fabbri 110. Vi ricordo i riferimenti, i numeri per poterci contattare in diretta e interagire con la nostra trasmissione: telefono 051 34 64 58 oppure sms 333 18 09 494. Oggi parliamo di Roma, abbiamo appena ascoltato un'interessante intervista con Giovanna Boussier, che ha fatto un po' l'inquadramento storico che ha preso un po' l'avvio dalla seconda guerra mondiale, dalla persecuzione anche dei Rom da parte dei nazifascisti. Per chi se la fosse persa, ricordiamo che potrà scaricare l'MP3 di questa puntata dal sito www.vag61.info. Proseguiamo il nostro percorso che, come si accennava prima, tende un po' a seguire il filo del ragionamento che tutta una serie di iniziative che si terranno qui a VAG 61, l'officina dei media indipendenti di via Paolo Fabbri 110, si snoderanno soprattutto nel mese di gennaio. Una di queste concentrerà l'attenzione sul rapporto tra migrazioni e salute. Un'iniziativa che VAG 61 organizzerà in collaborazione con il gruppo Prometeo, dal titolo Cura del corpo o salute dell'individuo? E punto interrogativo. Cioè, come lo Stato italiano permette l'accesso alle cure urgenti ed essenziali a difesa di politiche che non tengono conto della salute del migrante. Allora, cura del corpo o salute dell'individuo? Sono due concetti che tendenzialmente, almeno in maniera automatica, si tende un po' a sovrapporre. Evidentemente in realtà non è così. Per farcelo spiegare è venuta in studio qui con noi Valentina, che appunto è del gruppo Prometeo, ma anche una collaboratrice del SOCOS, che è ambulatorio per migranti regolari e clandestini. Buongiorno.
Ciao.
Allora, Valentina è con noi, a lei chiediamo esattamente che cosa significa, perché questo titolo, quindi c'è differenza tra curare il corpo e interessarsi della salute di una persona, dell'individuo.
Sì, nel senso che la cura è una parte della salute, ma non la comprende totalmente. Per capire un po' meglio cioè cosa significa, cioè appunto questa contraddizione un po' del titolo, volevo partire un po' dicendo che la Costituzione tutela la salute dell'individuo, quindi il primo elemento non lega il diritto alla salute alla cittadinanza, ma all'individuo come essere, come entità. La legge sull'immigrazione, a partire dalla Turco-Napolitano, in qualche modo tutela la cura dei migranti, e sostanzialmente quella parte della legge non è stata modificata neanche dalla Bossi-Fini. Questa legge, quella quindi, i paragrafi sulla salute e sulla cura, prevedono l'accesso per i migranti alle cure essenziali ed urgenti. Già il concetto di essenzialità e di urgenza viene poi sviluppato in maniera molto discrezionale da ogni ASL e da ogni regione. Per esempio, per me può essere essenziale anche la prevenzione all'interno di un percorso di cura. Per altre ASL, la maggior parte, la prevenzione non è contemplata tra i programmi che vengono offerti poi ai migranti. Quindi, di fatto, la legge sull'immigrazione, la parte della legge sulla salute tutela la cura, ma non il suo accesso. Per esempio, la maggior parte degli ambulatori pubblici hanno orari di apertura abbastanza specifici, stretti, quindi la mattina, parte del pomeriggio. Per un migrante irregolare che lavora 100% in nero, questo è un problema per l'accesso alla salute. Cioè, un esempio che mi viene da fare. Oppure ancora una donna che ha dei figli non ha una rete sociale a cui lasciare i figli, per lei l'andare in un ambulatorio, quindi l'accedere alle cure, diventa difficoltosissimo. La stessa cosa con il pagamento dei ticket. In Italia tu puoi non pagare il ticket se risulti indigente e presenti tutta una serie di documentazioni. Il migrante irregolare per lo Stato italiano non esiste, quindi non vedo come possa presentare dei documenti di indigenza. I neocomunitari, quindi tra cui i rumeni, in questo senso sono ancora più svantaggiati, perché per accedere a queste cure essenziali ed urgenti ci vuole un tesserino, che si chiama tesserino STP, straniero temporaneamente presente. Il cittadino comunitario non è più è considerato un cittadino irregolare, però per accedere alle cure deve presentare altre carte che la maggior parte dei rumeni non possiede, e quindi risulta ancora più complicato l'accesso a questa cura teorica che lo Stato dovrebbe assicurare. L'altro problema, che è legato al concetto di salute, si può legare un po' al concetto di salute che dà l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che non considera la salute come assenza di malattia, ma come uno stato di benessere psicofisico, sociale, quindi lega la salute a tutta una serie di determinanti più ampi, di natura sociale, economica, politica. Un esempio può essere quello che, se tu non hai soldi per comprarti del cibo decente, è chiaro che la tua salute ne risente in maniera elevatissima, esponenziale, con tutta una serie di patologie correlate all'alimentazione. La stessa cosa l'abitazione: non avere un riscaldamento presuppone il fatto che tu sei più suscettibile a tutte le malattie respiratorie, tubercolosi compresa. Ancora c'è poi il legame con la politica, che è fortissimo, quindi il legame col permesso di soggiorno e con il lavoro. Il fatto che tu non hai un permesso di soggiorno, di fatto non puoi riandare a casa, quindi vedere i tuoi familiari, quindi tutto quel contesto che ti darebbe più sicurezza, più tranquillità, e oltre ai riflessi sulla salute mentale, quindi sullo stress, l'ansia, che sono conseguenze dell'assenza del permesso di soggiorno, ci sono anche poi tutte le problematiche correlate al lavoro, che non avendo il permesso di soggiorno non hai un contratto e quindi non hai assolutamente nessuna forma di tutela, e poi le conseguenze sulla salute sono elevatissime. Un po' l'esemplificazione di quanto detto viene fuori nel lavoro con la SOCOS. Abbiamo fatto una serie con altre ragazze di medicina e antropologia, abbiamo fatto una serie di interviste a delle badanti irregolari provenienti dall'est Europa, la maggior parte sono moldave, ucraine, tantissime rumene, e chiedendo appunto qual era la percezione della loro salute e a quali cause secondo loro poteva essere imputata appunto la mancanza di questa salute, perché se erano in un ambulatorio, che è quello della SOCOS, evidentemente sentivano che in qualche modo la loro salute era compromessa. E nella maggior parte delle interviste, cioè tutte, è emerso quanto il permesso di soggiorno fosse totalmente determinante e il permesso di soggiorno soprattutto legato ai fattori lavorativi, che come badanti lavorano 24 ore al giorno, non hanno assolutamente nessuna forma di riposo o di vita sociale, quanto poi questo influisce e determina la salute in tutte le sue forme.
Bene, voi per presentare questa iniziativa avete scelto un estratto da un libro di Franca Roncalo Basaglia, in cui si parla di uno spreco di energie e di mezzi nella ricerca scientifica, di cui alla fine sono ben poche le persone di cui possono beneficiare, e parallelamente una totale assenza di intervento sul piano delle cause che la scienza ha il compito di occultare nel momento stesso in cui lo individua. Basaglia continua nel dire che il livello tecnologico sempre più sofisticato corrisponde poi invece a una totale assenza di intervento sul piano sociale.
Sì, che era un po' quello che ti dicevo adesso, no? Nel senso che, non agendo sulle cause, che poi sono di natura sociale ed economica, lo Stato in questo senso è strambiguo, perché mi assicura, mi dice che i migranti hanno diritto a una cura, però poi non dà nell'effettivo accesso al diritto alla salute, che dipende da tutte quelle cause che Franca Basaglia appunto cita, che è quelle che sarebbero determinanti poi sul miglioramento della salute dell'individuo. L'altra cosa appunto che riguarda il livello tecnologico, che se uno entra in un ospedale, va al Sant'Orsola, il livello di tecnologia di TAC, risonanze magnetiche, è elevatissimo, e questo però non corrisponde sui piani territoriali a degli interventi che sarebbero base, come un po' quelli della salute primaria cubana, che invece avrebbero molto più effetto sulla salute, con costi altamente inferiori per la comunità e effetti e benefici largamente maggiori. Questo lo testimonia un po' il fatto che, se uno va a guardare la speranza di vita a Cuba e quanto si spende in sanità è un decimo di quello che si spende in Italia e la speranza di vita è pressoché analoga. Questo dipende dal fatto che le politiche sanitarie cubane agiscono sui piani più primari di salute, quindi legati al territorio, a azioni sociali, economiche, politiche che non corrispondono poi a quelle dello Stato italiano, e la contraddizione si vede soprattutto in campo dell'immigrazione, ma che poi, cioè, anche nel campo della psichiatria questa cosa è esponenziale. Si fa un TSO e non c'è poi una corrispondenza di lavoro sociale preventivo per poi non arrivare a un TSO. Questo.
Sì, insomma, noi da parte nostra aggiungiamo che c'è uno Stato che da un lato appunto si comporta per quanto riguarda la salute come Valentina ci sta spiegando, quindi senza occuparsi delle cause e un po' andando ad affrontare la questione solamente da un punto di vista appunto di cura del corpo, ma che è comunque molto più limitata rispetto a salute, e parallelamente è anche pronto, in maniera come abbiamo ascoltato qualche minuto fa nella precedente intervista, è pronto nel giro di pochi giorni a attivare delle dinamiche emergenziali che prendono e tendono ad escludere ancor più un determinato gruppo sociale, come per esempio i Rom, quando le due cose vanno addirittura a incontrarsi. La situazione per l'individuo, ad esempio in questo caso l'individuo Rom, comincia ad essere davvero disperata, perché insomma ad emarginazione si aggiunge emarginazione, insomma questo sicuramente la dice lunga su come una serie di problematiche vengono affrontate e vengono rese sempre più critiche nel nostro paese. Noi ti ringraziamo molto per il tuo intervento, ancora non è definita la data in cui questa singola iniziativa si terrà qui in via Paolo Fabbri, chiaramente ci rivedremo per quell'occasione e sicuramente avremo modo di fare un'altra chiacchierata e approfondire un po' di più l'argomento. Grazie.
Grazie a voi, ciao.
E vai.
Ok, allora noi adesso prendiamoci un'altra pausa musicale, salutiamo Valentina che è appena stata con noi del gruppo Prometeo e poi continuiamo a parlare di Rom qui a Vagamondo. Eccoci qua.
A sorpresa.
Eccoci qua, siamo rispuntati in diretta. Questa è Vagamondo. Telefonateci allo 051 34 64 58, mandateci un SMS 333 18 09 494.
Se no ci sentiamo soli.
Siamo qui, parliamo di Roma, abbiamo ascoltato prima Giovanna Boursier che ci ha spiegato un po' la persecuzione di Rom e Sinti dal nazifascismo ad oggi, anche se chiaramente in maniera con tempi radiofonici, quindi abbastanza sintetici. Abbiamo ascoltato Valentina che ha fatto un po' il quadro della situazione per quanto riguarda il legame tra migrazioni e salute. A questo punto andiamo avanti, ricordando che stiamo provando un po' a introdurre tutta una serie di iniziative, di dibattiti che si terranno qui a VAG 61, via Paolo Fabbri 110, nel corso del mese, soprattutto di gennaio. A proposito di questo, questo ciclo di iniziative inizierà il 20 dicembre, prima di Natale, con una serata in cui verrà presentato un video che si chiama La colonna senza fine, che ripercorre un po' l'odissea dei Rom a Bologna, da Craiova a Bologna. Noi abbiamo in diretta con noi Elisa, ci sei? Ciao Elisa, appunto, del Media Center, dell'Officina dei Media Indipendenti VAG 61, che si sta occupando di questo video, alla quale chiediamo un po' di spiegarci cosa queste immagini ci mostreranno.
Ok, dunque, il film documentario, chiamiamolo, come hai detto, si intitola La colonna senza fine, è una metafora ripresa dalla una scultura dello scultore rumeno Constantin Brancusi, che stiamo utilizzando per indicare quella che è appunto l'odissea della comunità dei Rom rumeni a Bologna dal 2002 a oggi, cioè la colonna senza fine, nel senso che un'incredibile sequenza di sgomberi, di essere trasballottati da una parte all'altra, di essere trattati anche e soprattutto come rifiuti umani, e quindi tutta una serie di vicissitudini che si susseguono in questi 5 anni che hanno visto appunto protagonisti questa comunità dal primo sgombero del Lungoreno del 2002 fino ad oggi. Mi senti Maurizio?
Sì, ti sento, quindi un po' soprattutto in questi mesi in cui purtroppo le notizie di sgomberi, le notizie di esclusioni di varia forma a Bologna si susseguono praticamente giorno dopo giorno e si fa quasi fatica a tenere il filo. Diciamo che questo video è un po' il modo che ci può che può favorire anche riprendere un po', fare un po' un quadro della situazione e riuscire anche a contestualizzarla in un periodo un po' più lungo.
Esatto, l'intento, cioè ci sono diverse obiettivi che questo film documentario si propone, cioè uno è proprio quello di documentare, quindi di fare un lavoro di tipo di memoria, di tipo anche storico, proprio una ricostruzione di fatti che hanno la loro origine appunto 5 anni fa, almeno riguardo alla comunità che noi abbiamo voluto prendere in esame. Poi questa ricostruzione può servire sicuramente a riflettere, a capire cosa sta succedendo oggi, si accennerà ovviamente anche al tema del decreto sicurezza, soprattutto in questa, nel raccontare questa storia noi abbiamo voluto dare in buona parte, in gran parte la parola proprio ai protagonisti ovviamente di questa vicenda, cioè non è un approccio calato dall'alto, ma in qualche modo sono loro stessi che raccontano i fatti e anche come li hanno vissuti, cioè in prima persona sulla propria pelle che cosa vuol dire essere sgomberati in alcuni periodi da un mese all'altro, cioè ogni mese dover riprendere le proprie cose, bagagli, valigie, materassi coperti e di nuovo ritrovarsi in certi casi anche sul lungo fiume, cioè senza avere nessun riparo e senza avere poi nessun punto di riferimento, cioè essere trattati da non persone, diciamo. Quindi è una vicenda collettiva, però ci sono anche dei protagonisti che appunto in prima persona raccontano questa cosa, e una cosa che mi interessa, diciamo, sottolineare di questo lavoro, che può essere anche interessante, insomma, che lo caratterizza in maniera un po' particolare, è quella che si tratta di un lavoro di tipo collettivo, nel senso che ci sono immagini raccolte da almeno 15-20 persone e molte persone che hanno seguito questa vicenda negli anni, e molte di queste persone appunto in vari periodi hanno sentito il bisogno di raccontare questa storia, mettendo tutto insieme in questa specie di coproduzione, diciamo, a cui partecipa il VAG, il collettivo Occhio Vago e la casa di produzione Ethnos. Tutti insieme, insomma, stiamo cercando di dare un quadro un po' corale di una vicenda che sicuramente merita di essere raccontata, perché è veramente incredibile. Lavorandoci più o meno tutti i giorni in questo periodo ci se ne rende conto di quanto sia stata anche proprio emotivamente e da un punto di vista umano una vicenda allucinante. C'è anche da sottolineare un'ultima cosa, che comunque questa comunità è passata attraverso l'esperienza di via Fioravanti e via Casarini, in cui hanno ricevuto una grossa mano dai ragazzi, della gente di Bologna, del movimento, che ha iniziato a interagire con loro e quindi ha creato anche le premesse per un percorso politico di queste persone, che si sono riuscite a rapportare anche su questo piano, e poi per gli sviluppi di alcuni di queste persone, che poi è finita anche bene, diciamo, la loro storia, nel senso che alcuni di loro sono riusciti ad avere una casa, e quindi dalle baracche del Lungoreno, anche grazie a questo percorso, lungo percorso di anche di aiuto, di assistenza legale, diciamo, su tutte le questioni più importanti da parte degli italiani, poi alla fine questo è risultato in una loro appunto riuscire ad avere almeno una casa, ecco, se non proprio a parlare di integrazione, perché questo è sicuramente un termine controverso e anche un po' grosso, diciamo, su cui ci sarebbe da discutere, però quantomeno un tetto sopra la testa ce l'hanno, ecco.
Sì, beh, noi concludiamo dicendo, insomma, che probabilmente il problema più grave che riguarda la vicenda drammatica che stanno vivendo i Rom a Bologna, e non solo, è un po' l'invisibilità di questa cosa, nel senso che siamo un po', probabilmente anche l'opinione pubblica, chi legge il giornale, ascolta il telegiornale, uh-huh, è un po' assuefatto a sentire sgombero di Rom, fa fatica, secondo me, a visualizzare, a rendersi davvero conto di quello che significa. Un'iniziativa come questa, di questo video, di questo film documentario che si chiama, ricordiamo, La colonna senza fine, per proprio aiutare a far uscire questa vicenda drammatica dall'invisibilità e davvero far capire alla gente cosa significa uno sgombero di Rom, cosa significa uno, ma cosa ne significano 3, 4, 5 per la stessa famiglia. Noi ti ringraziamo, siccome sappiamo che sei nel pieno del montaggio del documentario, ti facciamo tornare al tuo lavoro e diamo appuntamento a te e a tutti i nostri ascoltatori per il 20 dicembre per la presentazione di questo film documentario.
Benissimo, vi ringrazio.
Ciao.
A presto.
Ciao.
Bene, questa era Elisa del Media Center VAG 61. Ricordiamo quindi 20 dicembre, video a cura di VAG 61, di Occhio Vago, l'Odissea dei Rom a Bologna. Ci prendiamo un'altra pausa musicale e poi torniamo qui in diretta dagli studi di Via Paolo Fabbri 110.
Crederanno di aver inventato il violino. Avanti, suona!
Sì!
torniamo in diretta via Paolo Fabri 110. Questo è il programma settimanale di approfondimento, tutti i sabati alle 11.30 a cura del network della comunicazione antagonista Malabocca. Oggi stiamo parlando di Rom. Siamo arrivati al punto un po' più dolente, quantomeno più concreto, e che sta tenendo banco anche sulle cronache nazionali in questi giorni. Pacchetto sicurezza, e quindi anche i risvolti giuridici che la nuova legge approvata in questi giorni a Roma può avere, in particolare per quanto riguarda la puntata di oggi, anche sui Rom. Per avere un veloce commento su questa cosa siamo in collegamento telefonico in diretta con l'avvocato Andrea Ronchi dei Giuristi Democratici. Ci sei, Andrea?
Sì, ci sono, ciao.
Ciao, allora, noi sappiamo che sei entrando in questo momento, speriamo che non ci siano gallerie che facciano saltare il collegamento, ma insomma ci proviamo. Appunto, come hai sentito, vorremmo da te che ci spiegassi rapidamente cosa significa questo pacchetto sicurezza, in particolare per quanto riguarda la popolazione rom in Italia.
Il pacchetto sicurezza che è stato approvato al Senato nella seduta dell'altro giorno è sicuramente una grossa ferita all'impianto democratico del nostro ordinamento giuridico. Noi ci troviamo per la prima volta ad affrontare il tema dell'allontanamento organizzato di cittadini comunitari dal territorio nazionale. Una legge, quella introdotta, è estremamente complessa da interpretare, che lascia una totale discrezionalità ai giudici e ai prefetti, che possono in ogni momento, di fatto, a questo punto, senza entrare eccessivamente nei tecnicismi, espellere qualsiasi cittadino comunitario, e tra i quali ovviamente i privilegiati sotto questo punto di vista sono i rom rumeni,
privilegiati
per i motivi
loro
più
malgrado.
Assurdi. Esatto, privilegiati loro malgrado, perché sicuramente questa norma non si applicherà, immagino, a un francese che si trova magari privo di mezzi di sostentamento, ma ci sarà effettivamente un'applicazione su base nazionale, se non peggio su base etnica.
Tra l'altro, scusate se ti interrompo, questo punto pone degli interrogativi anche a uno come Stefano Rodotà, in cui articolo abbiamo adesso sotto gli occhi, che appunto dice l'ampliamento prevede una formula larghissima nella quale possono rientrare situazioni e comportamenti più diversi, e lui stesso, che insomma non è esattamente un rivoluzionario, si pone il problema: ma come sarà poi interpretato tutto ciò?
E come sarà interpretato tutto ciò? I primi casi che sono stati sottoposti ai giudici, e nel particolare ai giudici di pace di Bologna, perché l'applicazione nella fase appunto di emergenziale prevedeva la convalida da parte dei giudici di pace, non da parte dei giudici del Tribunale Monocratico, ha consentito di espellere degli incensurati sulla base della semplice convalida dell'arresto per reati che di fatto non pongono nessun tipo di offensività pubblica o di pericolo per la collettività, ma che si rifacevano soltanto a reati ordinari, per giunta a seguito soltanto della convalida dell'arresto, nemmeno di un completo giudizio da parte di un tribunale.
Pronto?
Sì.
Scusa, per un attimo non ho avuto il ritorno, non ho avuto ritorno in cuffia.
Ecco, se posso ripetere, se magari non è passato chiaramente quello che ho detto.
No, mi dicono che si è sentito, era la mia cuffia. Benissimo. Probabilmente avevo un problema. Io sto leggendo anche una dichiarazione di Russo Spena, del PRC, che definisce quello sulla sicurezza un decreto inutile. Non intendo trattarlo come una grande vittoria, siamo comunque soddisfatti, l'abbiamo fatto rientrare nell'alveo della Costituzione. Insomma, una soddisfazione a nostro avviso quantomeno relativa, nel senso, sarà anche rientrato nell'alveo della Costituzione, ma come tu stesso ci stavi spiegando, però apre degli scenari abbastanza inquietanti.
Personalmente non condivido nemmeno l'opinione di Russo Spena quando dice che questo decreto si trova nell'alveo della Costituzione. Penso, come avvocato e come militante, di sollevare nelle diverse sedi diverse eccezioni di costituzionalità su questo decreto sicurezza, così come licenziato dal Senato. Non credo proprio che si possa dire a cuor leggero che ci troviamo all'interno di un contesto pacificamente interno al dettato dalla nostra Costituzione.
Benissimo, allora noi ti ringraziamo molto per questo tuo contributo che, come già altre volte, è stato molto puntuale e ci ha aiutato a riuscire a, come si dice, ad approfondire anche l'aspetto che più ti riguarda di, delle questioni che andiamo affrontando. Ti ringraziamo, ti salutiamo e sicuramente ci diamo appuntamento ad una prossima volta.
Grazie anche a voi, a presto.
Ciao.
Ciao, ciao.
Quella che abbiamo appena ascoltato era la voce di, dell'avvocato Andrea Ronchi, dei Giuristi Democratici. Questa è sempre Vagamondo. Adesso andiamo di nuovo con un po' di musica e poi torniamo in diretta.
Siamo rientrati in studio, in onda, on the street, online, on air. Questo è Vagamondo, sono le 12.55 e accantoniamo per il momento la questione Rom per parlare di tutt'altro. Parliamo di Vicenza. Il 15 sarà la manifestazione europea a Vicenza. E farà da sfondo a questa manifestazione una serie di iniziative che vedranno impegnati 3 giorni appunto a Vicenza. Adesso Maurizio ne parlerà meglio, così la smette di confondermi.
Vabbè, mettiamola così. Allora sì, ultima parte di trasmissione dedicata a quanto succederà a Vicenza la prossima settimana. 3 giorni di mobilitazione europea contro il Dalmolin. Da un anno a Vicenza si lotta contro la costruzione di una grande, immensa base americana. La popolazione di Vicenza ha messo in campo una lunga serie di iniziative negli scorsi mesi che hanno detto con una voce abbastanza chiara, forte, soprattutto numerosa, e aggiungiamo radicale, che quella base non la vogliono. Non la vogliono i cittadini di Vicenza, non la vogliono centinaia di migliaia di persone in Italia, perché vogliono difendere l'integrità dei territori da una ferita quale può essere quella di una base, di una portatrice di guerra nel mondo. Non la vogliono appunto perché una nuova base può solo significare nuove politiche belliche in cui l'Italia si troverebbe coinvolta. Per parlare di tutto questo ne abbiamo in collegamento Ron Jackson del presidio permanente Nodal Molin. Ci sei?
Sì, ci sono, ciao a tutti.
tutti.
Ciao, ti salutiamo, è una voce che dai nostri microfoni abbiamo già avuto il piacere di ascoltare e ti chiediamo subito a bruciapelo di spiegarci un po' il senso di questi tre giorni, 14, 15 e 16 dicembre a Vicenza.
Beh, innanzitutto quella di collocare su un piano più consono la contraddizione rappresentata dal Molin, cioè quindi questo ragionamento sulla dimensione europea, questo sguardo che vuole tentare di interpretare quanto sta avvenendo a livello europeo, di cui il Dal Molin è parte consistente, cioè della riorganizzazione, della ridefinizione delle strutture belliche statunitensi in giro per l'Europa. Quindi per dare anche un quadro di lettura ampio di quanto sta avvenendo a Vicenza. In questi mesi abbiamo incontrato moltissime realtà europee, dai sindaci, dai movimenti della Repubblica Ceca che si battono contro l'installazione della stazione radar a 60 km da Praga, i sindaci, i movimenti polacchi che dovrebbero, come dire, virgolette, ospitare la base missilistica, c'è questo grande impianto che con Repubblica Ceca e anche Italia, perché l'Italia ha sottoscritto segretamente a febbraio dell'anno scorso questo progetto, questo scudo stellare che ha prodotto già, come dire, dei segnali preoccupanti di tensione anche con la Russia. Quindi noi vogliamo inserire il danno lì dentro un contesto più articolato, più complesso. Poi ovviamente per ribadire, per tornare a Vicenza, a dire che questa base, ovviamente mi perdonerà il Manzoni, ma non sta da fare. Noi abbiamo sempre detto che non siamo lì a far testimonianza, non ci interessa testimoniare di quanto è brutto il mondo, di quanto è cattiva la guerra. Noi vogliamo vincere questa battaglia, che è cosa completamente diversa. Tornare a Vicenza, tra l'altro, in una fase come questa in cui i lavori sono iniziati, in cui il movimento si è assunto la responsabilità di bloccare fisicamente il lavoro, mettendo a repentaglio anche il proprio corpo, cioè l'unica arma che abbiamo a disposizione, significa, come dire, da parte di tutti quelli che condividono questa battaglia venire a Vicenza e legittimare questo percorso di lotta che Vicenza sta continuando a mantenere aperto. Quindi chi viene a Vicenza verrà per sostenere concretamente la battaglia che i vicentini stanno facendo, perché la battaglia non è solo dei vicentini, è una battaglia che riguarda tutti quanti noi.
E infatti sicuramente la dimensione europea che avete voluto, che avete pensato per questo capitolo della lotta contro la base militare Dal Molin è uno degli aspetti più interessanti. L'altro è proprio quello a cui più o meno stavi facendo tu riferimento nelle ultime frasi, e cioè tutto ciò che sta alla base del percorso del presidio, del patto di mutuo soccorso, e quindi in generale la capacità da parte delle persone, degli uomini, delle donne, delle reti dal basso di prendere parola con forza, riuscendo anche a scompaginare un po' i piani del teatrino della politica, che magari non si aspetta che in questa zona, piuttosto che in quell'altro paese di regione lontana, la gente riesca a organizzarsi, riesca davvero a impedire, a mettere in campo pratiche che riescano a mettergli i bastoni tra le ruote.
Certo, ma io penso che sia una fase molto interessante da questo punto di vista dei movimenti in Italia. Vicenza bisogna che sia inquadrata dentro una chiave di lettura che mantiene la complessità. Quando parliamo di Vicenza parliamo ovviamente della contraddizione più grossa, che è la questione della guerra, la pace, che mi sembra che sia uno degli elementi che, al di là di quello che può dire Romano Prodi definendola una questione urbanistica, è invece il problema. Su Vicenza l'unica volta in cui è entrato veramente in crisi il governo è stato proprio sulle politiche militari, sulle politiche internazionali, sulla guerra. Però Vicenza è anche molto di più. Vicenza è battaglia per la difesa del territorio, dei beni comuni, è battaglia per un'idea di sviluppo diversa del territorio, è battaglia per la democrazia, cioè il conflitto che c'è tra democrazia formale e democrazia sostanziale. Chi dice che questi sono movimenti che praticano o che hanno derive antipolitiche vuol dire che hanno la coda di paglia, perché non riconoscono a questi movimenti invece quello che è il loro valore vero, cioè il fatto che lì si produce politica dal basso vera e che mette in crisi anche le forme di rappresentanza e le forme classiche della politica. Per questo elemento di sottrazione, di sovranità che la politica istituzionale va in crisi, e quindi secondo me questo è un elemento che dovrebbe portare
maggior valore a queste battaglie, che non è solo Vicenza, grazie al cielo, però abbiamo visto una manifestazione che rivendicava con una lettura di genere, cioè ha portato 100.000 persone, e hanno praticato anche, come dire, un allontanamento della politica istituzionale. La manifestazione di Roma delle donne è stata straordinaria da questo punto di vista. Chi dice che i movimenti non esistono vuol dire che non è in grado di leggere ciò che si muove nella società. Invece noi vogliamo essere, come dire, interlocutori, vogliamo essere dentro, attraversare questi movimenti, perché secondo noi queste sono la ricchezza vera di questo paese.
Beh, diciamo quindi che ci sono cose rosse e cose rosse, insomma, alcune stanno sedute in Parlamento, altre invece stanno per strada, stanno in questo caso davanti ai cancelli del Dalmolin, sono state in piazza a Roma per rivendicare politiche di genere. Proprio a proposito di cose rosse, noi abbiamo letto anche che dal presidio permanente pochi giorni fa è stata diffusa una lettera aperta che si rivolge, diciamo, ai 170 parlamentari che si sono dichiarati contrari alla realizzazione della nuova base USA, e gli si chiedeva: mantenete una promessa, mantenete la promessa di portare in Parlamento subito una moratoria contro le basi militari. A che punto è questo singolo aspetto?
Beh, il singolo aspetto è che stanotte partiranno 5-6 pullman dal presidio permanente per raggiungere Roma, per andare agli stati generali della cosiddetta Cosa Rossa, questa sinistra arcobaleno, non tanto per andare a chiedere di interloquire, ma per mettere di fronte alla contraddizione a cui loro stessi hanno contribuito. Cioè, non è che perché c'è una sinistra del centro-sinistra questa ha l'immunità. E noi abbiamo contestato Prodi, abbiamo contestato Rutelli, contesteremo tutti quelli che sono corresponsabili di questa scelta, a meno che questi soggetti non decidono di assumersi delle responsabilità. E c'è una cosa che noi abbiamo detto: non è possibile che Rosa, di 72 anni, faccia occhi di notte al cielo e fuori dal danno di impedire la base, e 150 parlamentari non siano in grado di aprire un fronte rituale col governo per impedire la base. Mi dispiace, ma questo noi non lo accettiamo, lo andremo a dire domani, non andremo lì in forma pacificata, andremo a mantenere aperta la contraddizione anche a chi si è detto il contrario dal Milin, ma non ha prodotto nessun atto concreto. Quello che noi vogliamo sono atti concreti, non ci bastano le lettere a Prodi che dicono ripensaci, noi vogliamo degli atti concreti. Su questo valutiamo anche la possibilità di interloquire con qualcuno, altrimenti restiamo nel campo delle prese di posizione, della testimonianza, ma che non spostano di una virgola il fatto che a Vicenza i lavori sono cominciati e stanno proseguendo. Noi vogliamo bloccare la base, punto.
Esatto, noi con particolare convinzione auguriamo un buon viaggio ai vicentini che appunto stanotte saranno in autostrada per far sentire la propria voce anche alla cosiddetta Cosa Rossa. Facciamo un in bocca al lupo a tutta la popolazione di Vicenza in vista di questi 3 giorni. Ti salutiamo dicendoci che ci vediamo lunedì, visto che sarai a Bologna immagino nel programma di un lungo tour che in questi giorni starà interessando te e gli altri compagni di Vicenza, per riuscire a comunicare quanto più possibile in tutte le città italiane che il 15 in particolare, che c'è la manifestazione, bisogna essere tutte e tutti a Vicenza.
Certo, noi ci vediamo a Bologna, tra l'altro. Sono venuto a Bologna prima del 17 febbraio e, insomma, un po' di fortuna l'ha portata, perché eravamo in più di 100.000 persone. Mi auguro che sia la stessa cosa adesso, però sono convinto che saranno veramente tanti. Quindi un saluto a tutti e ci vediamo lunedì a Bologna.
Ci vediamo lunedì, ciao, grazie.
Ciao a tutti.
A proposito di lunedì, alle 21 qui in via Paolo Fabbri 110 al VAG 61 si terrà un'assemblea cittadina in vista della manifestazione europea di Vicenza del 15 dicembre, una iniziativa promossa da un cartello abbastanza vasto di realtà, dal TPO, Crash, lo stesso VAG 61, collettivi universitari, e come qualcuno avrà intuito ho in questo momento perso i documenti da cui dovevo leggere i firmatari dell'assemblea, ma insomma potete tranquillamente trovarli sia sul sito di VAG che su quello di ZIC. L'appuntamento chiaramente è per tutti lunedì 10 dicembre ore 21 qui a VAG 61 in via Paolo Fabbri 110, si parlerà di Vicenza, si parlerà sia dei contenuti della manifestazione, del taglio che si sarà data alla manifestazione di Vicenza, sia di come raggiungere Vicenza. Ultimissimissimo stacco musicale, poi torniamo per qualche appuntamento finale. Vagamondo, ultima spezzone di trasmissione in cui diamo un po' di appuntamenti della prossima settimana. Allora, cominciamo, anzi no, in realtà con un appuntamento che è stasera, quindi tra poche ore, sì, un appuntamento a cui teniamo in maniera particolare. È la seconda di due serate di mutuo soccorso che VAG 61 ha organizzato per gli operai della Sabiam, che come saprete sono da diverse settimane davanti ai cancelli dello stabilimento chiuso per impedire che il proprietario si prenda i macchinari e insomma metta definitivamente in mezzo alla strada centinaia di persone di famiglia. Ieri sera già c'è stata una cena di finanziamento con una riffa molto partecipata. Questa sera invece, a partire dalle 20:30, grigliate di carne di maiale e contorni di verdure. Per chi è interessato è consigliabile prenotare al numero 340-5977-462. A seguire, alle 22:30, proiezione del film, del mitico film La classe operaia va in paradiso, con uno straordinario Gianmaria Volontè. Insomma, il film è quello di Operai, operai, ribellatevi.
Passiamo al prossimo appuntamento, che è lunedì prossimo, abbiamo accennato prima, lunedì 10 alle ore 21, qui a VAG 61 si terrà l'assemblea cittadina in vista del corteo del 15 dicembre a Vicenza, non dal Molin, quindi venite, partecipate.
E martedì?
E martedì il classico mercatino biologico dei produttori biologici che verranno qui e
biologicamente
potrete acquistare biologicamente dei fantastici prodotti biologici
per una cena
biologica
e un aperitivo
Non biologico.
No, vabbè, niente da fare, l'aperitivo ci possiamo anche permettere che sia un po' meno biologico. Invece, passando al 12 dicembre, diamo innanzitutto un appuntamento per il pomeriggio. 12 dicembre, anniversario della strage di Piazza Fontana, 38 anni dopo, il Laboratorio Antifascista Nazionale ha lanciato una giornata di mobilitazione per questa data, per ricordare appunto in maniera anche attiva nelle città la strategia della tensione, tutto quello che poi ha significato per gli anni e decenni successivi. A Bologna questo appello è stato raccolto dal circolo Iqbal Masih, dalla Lista Reno e dall'Assemblea Antifascista Permanente, che organizzano una manifestazione antifascista e antirazzista. Il corteo partirà dai cancelli della Sabiem, appunto alle 14.30, attraverserà i quartieri Santa Viola, La Barca, arrivando fino a piazza San Giovanni XXIII con un presidio che verrà tenuto fino alle 19.30, quindi tutti in piazza mercoledì insieme ai compagni che hanno lanciato questo appuntamento. Per chi è interessato ad aderire può inviare un'email all'indirizzo dell'Iqbal, che è iqbal@bo.arci.it.
E poi
la sera, sempre parlando di sempre in occasione dell'anniversario della strage di Piazza Fontana, due serate organizzate dal Centro di Documentazione dei Movimenti Francesco La Russa e Carlo Giuliani e da VAG 61, Officina dei Media Indipendenti. Il titolo delle serate è: dalla strategia della tensione alla strategia della sicurezza, da Piazza Fontana ai nuovi fascismi, quindi anche nell'ottica di attualizzare il discorso e non semplicemente ricordare quanto accadde 38 anni fa. Il 12 dicembre alle 21, dalle 20 cena sociale, poi a seguire le proiezioni di Il filo della memoria, Giuseppe Pinelli, che è un documentario di Guido Albonetti del 2000, e poi a seguire 12 dicembre di Pierpaolo Pasolini e Lotta Continua. Il 13 dicembre invece, la sera dopo, alle 21, una discussione che prende il titolo Vecchi e nuovi fascismi, riflessioni e prospettive. Ci sarà Luca Alessandrini dell'Istituto Storico Papi dell'Emilia Romagna e Saverio Ferrari, osservatorio democratico sulle nuove destre. Per chi non lo conoscesse, Ferrari è uno, insomma, dei massimi esperti in Italia del nuovo fascismo. Passiamo a... No, niente, gli appuntamenti sono finiti. No, c'è stato un attimo di... Si pensava ci fosse qualcos'altro, invece no. Certo, un altro appuntamento c'è, quello per sabato prossimo alle 11.30 sui 100-300 in FM oppure in streaming grazie al sito di Radio Città Fucico. Questa è Vagamondo, io sono Maurizio e vi saluto anche la Fra, nonostante la quale questa puntata è riuscita ad andare in porto. Salutiamo anche Valentina.
Grazie a me per il porto, diciamolo.
Salutiamo anche Valentina che prima è intervenuta per il gruppo Prometeo, ma nel frattempo è andata via. Ringraziamo anche la nostra regia con Giacomo
Fantastica
Flavia.
Fantastica regia, diciamolo. Cioè, diciamolo.
Vabbè, no, è meno male, diciamo.
Se lo dici tu. Dicevamo Giacomo, Flavia e Simona.
Abbiamo finito
anche per questa volta. Direi che si può andare a mangiare e poi magari anche a fare la famosa penitella della domenica, del sabato. È vero, oggi è sabato,
la prolunghiamo fino a domani.
Ci sentiamo sabato prossimo, ciao.
Ciao, robobolice, ciao, ciuri e pagliara, oh!